Sigmar Polke, un gigante della pittura del Novecento. A Venezia, fino al 6 novembre, Palazzo Grassi presenta la mostra evento. Oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polke, alchemico e politico. Per info palazzograssi.it.
Uomini e profeti, lezioni.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Come dicevo ieri, aprendo questa nuova annata con Alberto Melloni, che sarà in trasmissione per tutti i sabati di ottobre, poi nei prossimi mesi si succederanno altri autori a guidare i dialoghi. Ecco, per le domeniche invece abbiamo pensato una nuova formula, non dialoghi ma lezioni vere e proprie, cioè affidiamo a un autore il compito di riflettere per noi su uno dei grandi nodi culturali, religiosi, sociali su cui il nostro tempo si affatica, e in questo modo facciamo anche, credo, un atto di fiducia nel dinamismo della nostra cultura, nella capacità di un autore di mettersi in gioco, senza le scappatoie talvolta che offre il dialogo, di mettersi in gioco sui temi centrali che ci poniamo, e poi anche di fiducia nella capacità di chi ascolta di accogliere un ragionamento filato. E poiché uno dei grandi temi di questo momento è il destino dell'Europa, abbiamo un intero continente in crisi di identità, in crisi nei suoi valori, nella sua eredità, nella sua utopia, nella sua idea di futuro, abbiamo pensato di affidare a Massimo Cacciari il compito di tracciare in quattro momenti, le quattro domeniche a partire da oggi, la nascita, lo sviluppo, le crisi, il futuro dell'idea di Europa. Cacciari ha guardato con profondità la questione d'Europa in molti dei suoi libri, per esempio Geofilosofia dell'Europa, Arcipelago e poi Amletica sui grandi miti che hanno fondato l'Europa, e poi Labirinto filosofico, questi sono tutti libri editi da Adelphi, mentre recentemente è uscito un libro scritto a quattro mani con Paolo Prodi, Occidente senza utopie, uscito dal Mulino. Ecco, Cacciari dice l'Europa è un arcipelago, ma questo arcipelago, ci chiediamo e gli chiediamo, è un sistema territoriale, è un ordine di differenze, di identità, di interessi che possono stare insieme in una sola terra, oppure queste differenze sono destinate a farsi guerra? Questo è il grande nodo di questo momento. Che ruolo ha giocato e può giocare ancora il cristianesimo dietro l'emergere di altre religioni presenti sul continente europeo? Stiamo entrando in un disordine endemico che non prevede guarigione, o potremo uscirne, e in che modo? Ecco, noi vi invitiamo dunque a seguire con noi questa serie di puntate, oggi la prima, appunto sulla nascita dell'idea d'Europa, sulla nascita della sua identità, della sua storia, che porta un segno duplice fin dall'origine.
Il destino di Europa di Massimo Cacciari.
Esiste una idea d'Europa, esiste una identità europea. Che forma assume questa identità? Come può essere analizzata, ricordata? Credo che queste domande siano o dovrebbero essere al centro dell'attenzione non soltanto di qualche studioso, ma dell'intera opinione pubblica europea, perché la crisi che la costruzione unitaria europea sta vivendo è anche una crisi di memoria, è anche una assenza di memoria. Non esiste pianta senza radice, dove la radice non ha un significato fisso, stabile, statico, ma è quello che ti porta la linfa fino alla cima. E quindi, ecco, lo sforzo che cercheremo di fare in queste lezioni è quello di ricostruire una idea d'Europa che, come vedremo subito attraverso già le prime letture, non può essere intesa in senso chiuso, né in senso statico né in senso chiuso. L'Europa, il nome stesso Europa, non è il nome di una identità fissa. Europa è un nome che viene dall'Oriente. La ninfa Europa era Fenicia e viene trasportata, anzi viene rapita nel nostro, diciamo, continente. E quindi l'Europa fin dall'inizio è uno spazio difficilmente definibile, uno spazio aperto. E la prima lettura che ascolteremo ricorda proprio questo elemento qui. Europa si contrappone ad Asia, si contrappone ad Oriente, ma nello stesso tempo non solo riconosce la nobiltà e la grandezza di questo altro da sé, ma ne sente una profonda affinità, si sente affine a questo altro, è in qualche modo curiosa di questo altro. E già fin dalle prime parole della nostra civiltà, che risuonano nel brano di Eschilo, dei persiani di Eschilo che ora ascolteremo, prima tragedia che c'è stata tramandata, la più antica tra le tragedie greche che c'è stata tramandata, in questo straordinario brano, già allora, in una tragedia che ricorda la grande lotta, la grande guerra, da cui forse nasce poi l'Europa, no? La guerra che contrappone l'Ellade al grande re, all'Asia, a Serse, e in questo brano vediamo come insieme all'elemento polemico venga posto al centro questo amore, questa filia, questa amicizia, questa affinità, e su questo elemento poi della congiunzione di questi estremi e dell'armonia tra questi estremi come elemento fondante della razionalità europea dovremo a lungo tornare.
Ho lasciato le mie stanze dorate e il talamo che fu mio e di Dario, perché l'angoscia mi strazia il cuore. Ecco dunque che a voi voglio parlare, perché non posso liberarmi, cari, di un presagio di paura. Sempre, ogni notte, sono in preda a una ridda di sogni da quando mio figlio è partito con l'esercito in armi a distruggere la terra di Ionia. Ma mai, no, ho fatto un sogno così chiaro come quest'ultima notte. Ora ve lo racconto. Due donne m'apparvero. Erano belle le loro vesti. Una era abbigliata con vesti persiane, l'altra con vesti doriche. Le avevo davanti agli occhi ed erano entrambe di statura imponente, molto più alte delle donne esistenti e di incomparabile bellezza. Erano sorelle di sangue, della stessa stirpe, ma una era toccato in sorte ad abitare la terra dell'Ellade, l'altra la terra dei barbari. Erano in contrasto fra loro, a quanto mi parve di vedere, ostili l'una all'altra. Mio figlio Serse se ne avvide e le teneva, cercava di ammansirle. Ecco, le lega entrambe ad un carro col giogo. Ecco, impone le redini sul loro collo. E una stava ritta come una torre, fiera di quei finimenti, e prestava docile la bocca alla briglia, ma l'altra recalcitrava. Ecco, con le mani le bordature del carro fa a pezzi, a forza si strappa, è senza morso. Ecco, spezza il giogo a metà. Cade mio figlio, e c'è anche il padre, e Dario lì in piedi che lo commisera. Serse allora, appena lo vede davanti, si fa a brani la veste che aveva addosso. Questo sogno ho fatto stanotte, davvero. E poi che mi alzai, immersi le mani nell'acqua pura di fonte. La mano del sacrificio accostai all'altare, perché volevo sacrificare un'offerta lustrale ai demoni che allontanano il male. E questo è il loro rito. Ma ecco un'aquila che fugge. Vola verso l'altare di Febo il Terribile. Terribile è la mia paura. Sto là, senza voce per il terrore, miei cari. Ma subito ecco un falco che si precipita in volo. Lo vedo avventarsi sull'aquila
e con gli artigli spennarle il capo. E quella, inerte, non reagiva. Atterrita gli offriva le carni. Per me è stato angoscioso assistere a questo spettacolo. Per voi ora è angoscioso udirne il racconto. Ma ricordate bene ciò che ora vi dico. Mio figlio, se sarà fortunato nelle sue gesta, dovrà essere da tutti ammirato. Ma se invece avrà sfortuna, lui no, alla città non ha da render conto. Si salvi comunque e ritorni a reggere questa sua terra. Ora sacrificherò agli dèi e ai cari che stanno sottoterra, subito appena rientro nel palazzo. Ma c'è ancora qualcosa che vorrei sapere. Dove dicono sia Atene, miei cari? In quale terra? Lontano? Verso occidente? Dove il sole potente nel tramonto si strema?
Sì, questo straordinario passaggio dei persiani, della grande tragedia di Eschilo, ripeto, la prima che ci è pervenuta, esprime come meglio non si potrebbe quell'idea da cui siamo partiti. I barbari, termine che non ha nessuna accezione spregiativa in greco, vuol dire semplicemente quelle popolazioni di cui non comprendiamo il linguaggio, quelle popolazioni che parlano una lingua diversa dal greco, diversa dalla mia, ma che possono essere grandi popoli, grandi civiltà. I greci, Platone stesso, ammirano queste civiltà. Platone e tutta la Grecia ammira l'Egitto, ad esempio, no? Sono barbari ammirati, con i quali le relazioni sono molteplici, ricche, certo problematiche, ma qual è la differenza che marca la figura, la nobile figura di donne che rappresenta l'Ellade, e al centro dell'Ellade ovviamente Atene, per molti motivi che poi dovremo ricordare? Che cos'è che caratterizza questa figura rispetto all'altra, altrettanto nobile, altrettanto grande, altrettanto nobile, ma che obbedisce al giogo, che è obbediente, recalcitra, non patisce, agisce, la volontà di agire, la volontà di fare liberamente. Questo fin dall'inizio della nostra civiltà è il tratto che caratterizza che cosa? Quel linguaggio che è la quintessenza d'Europa, senza di cui noi non possiamo comprendere nulla della nostra civiltà. Quel linguaggio che è quello della filosofia. Quella nobile signora è in effetti personifica la filosofia. Che cos'è l'atteggiamento filosofico? Che è una cosa caratteristica dell'Occidente, dell'Ellade. Qui non abbiamo il tempo di mostrare e di dimostrare questo, no? Ma è evidente, solo qui, solo alle origini della nostra civiltà, solo nell'arcipelago ionico, ionica è Atene, che cosa viene inventato? Viene inventato un linguaggio che pretende di indagare la natura e la stessa natura dell'uomo, non soltanto la physis, ma la stessa physis che è nostra, dell'uomo, di questo straordinario essere essente che è l'uomo, pretende di indagarla al di fuori di ogni tradizione, non fondandosi su tradizioni di carattere religioso, non fondandosi su testi sacri, non interpretando una tradizione, un costume, eccetera, eccetera, ma appunto recalcitrando rispetto a tutto ciò. Io voglio sapere la natura, voglio indagare la natura liberamente, e non accetterò nulla che non mi risulti razionalmente evidente. Dubiterò di tutto fin tanto che a me non risulta evidente questo. Questo tratto è caratteristico della civiltà occidentale e non è riscontrabile in nessun'altra, in nessun'altra. Da questo tratto, da questo carattere nasce filosofia, nasce scienza, eccetera, eccetera. Filosofia e scienza sono sinonimi in Grecia. Filosofia e episteme, da cui la nostra scienza, sono perfettamente sinonimi. Voglio arrivare a un sapere epistemico, epistemi, sto sopra. Ho affrontato questo oggetto e lo domino con la mia mente, con quella parte di me, che sono corpo e mente, con quella parte di me che è in grado di afferrare la verità. Verità in greco si dice aletheia, che vuol dire scoprire, disvelare. La natura mi si presenta come un enigma e anche l'uomo mi si presenta come un enigma. Io lo voglio indagare libero da ogni tradizione, da ogni già detto, da ogni già detto. Non mi interessa quello che dice il sacerdote, non mi interessa quello che dice il padre, gli antenati, eccetera, eccetera. Di rispetto, certo, ma voglio scoprire la verità, cioè raggiungere la verità, raggiungere l'essenza della cosa attraverso un metodo che è un metodo razionale. Questo è il tratto caratteristico della filosofia, ovvero della scienza, e questo è anche la sua solitudine nella città, no? Non a caso tutti i primi filosofi sono filosofi che abitano la città, a volte legislatori all'interno della città, ma sempre anche in questa condizione di solitudine, no? Perché necessariamente devono contraddire l'ethos. Ethos è un termine che vuol dire, è la stessa radice del latino sedes, cioè ciò che in quella città, in quel territorio, era abitudine, era costume, era tradizione, costituiva la sede naturale di quel territorio, di quella città. Lì quella città sedeva. No, la filosofia, come quella donna di cui diceva Eschilo, la filosofia non siede da nessuna parte, non è sedentaria. Deve indagare, deve inquietare, eccetera. Questo è il tratto caratteristico di tutti i filosofi antichi. Questo è il tratto caratteristico anche di Socrate, no? Socrate non è questa figura di buono innocente, è un cattivissimo indagatore, no? Che inquieta i suoi interlocutori, no? Che è un tafano rispetto ai suoi interlocutori. Che li spaesa continuamente. Ecco, questo è il tratto fondamentale, no? Che dobbiamo intendere come originario della nostra civiltà. È il tratto originario e più originale della nostra civiltà. Con che cosa indaghiamo la natura, indaghiamo noi stessi? Mica semplicemente con i sensi, mica perché li tocchiamo, mica perché li vediamo. Non basta mica vedere, annusare, assaggiare, toccare per sapere, no? E allora la nostra anima, certo, c'ha una parte vegetativa, no? Noi abbiamo una parte vegetativa che condividiamo con tutti gli altri animali, sensitiva, vegetativa, no? Noi siamo degli animali, esattamente come altri animali, dominati dalla stessa volontà di vita, dallo stesso tentativo di stare all'esistenza per quanto possiamo, eccetera, eccetera, ma non è certo con queste caratteristiche che sappiamo indagare l'essenza delle cose. Allora il tema della filosofia quale sarà essenzialmente? Sarà il problema con quale, diciamo, nostro senso o con quale parte di noi diventiamo capaci di indagare la natura e noi stessi? Di conoscere la natura e nella natura, come parte della natura, noi stessi. Qual è? E questo è il tema fondamentale della filosofia, no? Perché dire che la filosofia indaga la natura, indaga noi stessi, ma con quale strumento indaghi la natura, con quale strumento indaghi noi stessi? E questo strumento è l'anima. il tema fondamentale dell'Occidente diventa l'anima. Come molti autori hanno rivelato, è il problema dell'anima o di quella parte dell'anima che rivela la capacità di appunto indagare l'essenza delle cose. E questo è la ragione per cui Platone esalta la filosofia e la filosofia proprio come indagine dell'anima, in tante pagine sue meravigliose e in particolare in questa che adesso ascolteremo.
I veri filosofi, fin da giovinetti, non conoscono la via che mena al foro, non sanno dov'è il tribunale, dov'è il consiglio o altro luogo di adunanze pubbliche della città. Leggi e decreti o recitati o scritti non leggono né ascoltano. Brighe di consorterie per acquistar cariche pubbliche e convegni e banchetti e festini in compagnia di auletridi sono tutte cose che nemmeno in sogno vien loro in mente di fare. Di queste simile ciarle, il filosofo non sa niente più di quel che sappia, come si dice, quante bicchieri d'acqua ha il mare. E neppure sa di non saperle, che non se ne tiene lontano per aver fama di uomo singolare. E il vero è che il suo corpo soltanto si trova nella città e ivi dimora, ma non la sua anima, la quale, reputando tutte codeste cose da poco e anzi da nulla e avendole in dispregio grande, trasvola, come dice Pindaro, da ogni parte e ora scende giù nel profondo della terra, ora ne misura la superficie, ora sale su nel cielo a mirare le stelle e tutta quanta investiga in ogni punto la natura degli esseri, ciascuno nella sua universalità, senza mai abbassare se stessa a niente in particolare di ciò che le è vicino. Il filosofo, in verità, non solo non si avvede di chi gli è presso né del vicino di casa che cosa faccia, e nemmeno sa dire se è uomo o altro animale. Ma se si tratta invece di ritrovare che cosa l'uomo è e che cosa alla natura dell'uomo conviene fare e patire, egli adopra in codesto ogni suo studio. Mi capisce ora, Teodoro, o no?
Naturalmente questo brano, anche questo, cioè, quei brani, quei passaggi, quei testi che sono rivelatori di un'intera civiltà, no? Platone, diciamo, esagera, no? Va al paradosso. Platone è una persona che vive la città e come, impegnato politicamente, cerca addirittura di far valere le proprie idee a rischio della vita, no? In determinate situazioni. Tutti conoscono i suoi viaggi, i suoi tentativi di fondare, diciamo, una politeia, una costituzione platonica a Siracusa, eccetera. Cioè tutta l'antica filosofia, ma direi proprio tutta la filosofia, ha sempre questa dimensione politica pratica, per forza, necessariamente, in base al discorso che abbiamo prima fatto, no? Come si può indagare, come dice in questo brano Platone, l'essenza dell'uomo, il chi siamo, senza che questo sia immediatamente anche un fatto politico, un'azione politica? Quando io conosco l'essenza dell'uomo, come faccio a pensare di non farla valere contro chi non la conosce, contro chi la tradisce, contro chi la banalizza, eccetera? Quindi è chiaro che il ragionamento di Platone in questo brano mette in evidenza appunto che il tema della filosofia è l'anima, cioè quella parte della nostra anima, quella parte del nostro essere vivente che ci permette appunto di conoscere l'essenza delle cose e noi stessi. E quindi questo è l'elemento fondamentale, l'elemento che conta, che riprende quello che dicevamo. Ma poi è chiaro che questo ha delle conseguenze, delle potenti, o vorrebbe avere delle potenti conseguenze politiche, e le ha. Perché tutto il discorso che abbiamo finora fatto è dove si può svolgere, che cosa prefigura, quale situazione può prefigurare. Beh, è chiaro che è la situazione, è lo stato nel quale appunto vi possa essere un libero dibattimento, no? Una libera discussione. È lo spazio dell'agorà, per forza, necessariamente. La filosofia è tutta nell'agorà. È un fatto completamente cittadino, non c'è filosofia campagnola. La filosofia è lì nella città, è lì dove c'è il tribunale, è lì dove c'è il teatro, è lì dove c'è lo stadio. La filosofia è un fatto agonistico, è agonismo, e come diceva Nietzsche, è tutto agonismo l'Ellade, è tutto agonismo l'Ellade. Soltanto nel dibattito, soltanto nel confronto puoi raggiungere quella verità di cui parlavamo. E quindi il rapporto tra filosofia, fin dalle origini, e democrazia, non nel senso di un regime piuttosto che di un altro, ma democrazia come di un regime nel quale appunto tutti possano liberamente esprimersi, anche conflittualmente, anche polemicamente, ma tutti rivolti appunto alla ricerca di quell'essenza della natura e dell'uomo nella natura di cui abbiamo parlato. E questo nesso risulta nel modo più chiaro in un altro formidabile brano che adesso introduco, no? E su cui penso potremmo concludere anche questo primo incontro, questa prima lezione, un formidabile brano, famosissimo, ma che bisogna leggere e intendere come si deve. È il famoso epitafio che nelle storie di Tucidide viene attribuito a Pericle, anzi diciamo pure che sicuramente Tucidide lo conosce questo grande discorso pericleo. Naturalmente il testo è quello di Tucidide, ma sicuramente, se non proprio una stenografia del discorso di Pericle, certamente è una memoria forte di quel discorso di Pericle. Il discorso di Pericle, l'epitafio di Pericle per i morti in guerra di Atene. In quel straordinario discorso vi è un passaggio su cui sempre è stata richiamata l'attenzione. Pericle dice: la superiorità, la supremazia di Atene, l'egemonia, come si dice in greco, egemonia di Atene sulle altre poleis, sulle altre città dell'Ellade, è giustificata dal fatto che noi ateniesi siamo tutti, dice, filosofi, che noi tutti filosofiamo e amiamo il bello, il kalon in greco. Noi tutti, tutti, non qualcuno fa il filosofo e qualcuno ama il bello, tutti. Cosa significa questo straordinario bando? Ma quello, allora, possibile che tutti facessero filosofia ad Atene? O che tutti capissero la bellezza, non so, del Partenone? È chiaro che non è questo il significato che dà Pericle e Tucidide a queste espressioni. Che cosa intende dire? Che noi tutti amiamo filosofia, che noi tutti ad Atene cerchiamo di sapere. Filia. Cerchiamo qualcosa, amiamo qualcosa perché non lo abbiamo. Perché lo cerchiamo? Cerchiamo di sapere. E amiamo il bello. Cosa vuol dire? Che erano tutti degli esteti? Ma niente affatto. Kalon in greco vuol dire stare. Stare. Kalon in greco è ciò, una forma, un essere, un essente integro, sano, in forma. Così come sono i kuroi e le statue classiche, perfetto nelle sue dimensioni, che è giunto a compiutezza. Noi amiamo quello, cerchiamo di raggiungere quella forma, non è che lo siamo, ma cerchiamo di raggiungere, quello è il nostro modello. Il nostro modello è cercare il sapere e cercare di essere integri, cercare di essere in forma, cercare di avere una forma compiuta. E cerchiamo di fare cose belle, cioè noi ad Atene appunto amiamo il bello nel senso che lo cerchiamo, che lo vogliamo, ma che i prodotti del nostro fare, del nostro lavoro, cerchiamo che siano integri, che stiano in forma, in tutti i significati del termine, cioè anche in quello dell'utilità, devono servirci bene, devono esserci utili, e noi operiamo in questa direzione secondo questo senso. Allora vedete come il discorso generale sulla filosofia manchi di qualunque astrattezza, anzi sia massimamente concreto. Perché la filosofia non è soltanto appunto la ricerca di qualche, che so, sommo principio, ma è la ricerca, l'analisi di quella parte dell'anima, si concentra, la sua analisi si concentra su quella parte dell'anima che ci permette appunto di cercare filosofia, di cercare di sapere che cosa, l'essenza di noi stessi e delle cose. Ma questo sapere è massimamente concreto, è strettamente legato all'elemento pratico, alla prassi, sia in Platone, sia in Aristotele, in tutta la tradizione. In tutta la tradizione classica, poi vi è un periodo, ne parleremo, nel periodo ellenistico emerge quella figura del sapiente come davvero non politico, astratto dalla politica. È una figura nemmeno stoica, una figura piuttosto epicurea, ma di un periodo successivo. Ma il linguaggio filosofico, pratico, politico, filosofico, scientifico della nostra civiltà si va formando tutto appunto all'interno di queste coordinate, all'interno di questi rapporti. Quindi, certamente, il timbro fondamentale, come tanti filosofi hanno riconosciuto, è quello, no, della ricerca dell'evidenza razionale e quindi di quali sono le forme che ci permettono di giungere ad un sapere che attinge a una tale evidenza. Ma questo non ha nulla di astratto, tantomeno di astrattamente contemplativo, perché si lega strettamente all'elemento pratico-politico ed esattamente nei termini in cui nel grande discorso di Pericle, riportato da Tucidide, ora potete ascoltare.
Noi viviamo in un sistema di governo che non invidia le leggi dei vicini, ma anzi siamo noi d'esempio per alcuni piuttosto che imitare altri. E il suo nome, a motivo dell'essere amministrata non nell'interesse dei pochi ma dei molti, è democrazia. E secondo le leggi, ciascuno ha pari diritti nelle dispute private. E per quanto riguarda la considerazione dei cittadini, ognuno, nell'amministrare le faccende pubbliche, non è stimato per la classe sociale da cui proviene più che per il suo valore. Né d'altronde la povertà, se si è in grado di fare qualcosa di buono per la città, è d'ostacolo a causa dell'oscurità del rango. Liberamente governiamo gli interessi pubblici e anche l'ostilità reciproca nell'ambito dei contatti quotidiani, senza adirarci con il vicino se fa qualcosa per il proprio piacere e senza infliggerci molestie, certo non passibili di punizione, ma comunque spiacevole a vedersi. Mentre conviviamo in privato senza offenderci, nelle faccende pubbliche non violiamo le leggi, soprattutto per timore, per obbedienza a coloro che di volta in volta reggono il potere e alle leggi, in particolare a quelle che sono stabilite per proteggere le vittime di ingiustizia e a quelle che, pur non scritte, portano unanime disonore di fronte alla comunità. Inoltre ci procuriamo con l'ingegno il massimo sollievo dalle fatiche, stabilendo per legge agoni e sacrifici annuali e in privato con arredi eleganti, il diletto dei quali di giorno in giorno scaccia dai cuori il dolore. Grazie all'influenza della città, ogni genere di mercanzia è importata da tutto il mondo e ne consegue che per noi i prodotti di questa terra non hanno un gusto più familiare di quelli degli altri popoli. Amiamo infatti il bello con moderazione e il sapere senza debolezza. Ci serviamo della ricchezza più come occasione per agire che come vanto nei discorsi, e ammettere la povertà non è vergogna per nessuno, ma non tentare di porvi rimedio coi fatti lo è assai di più. E negli stessi cittadini troviamo la cura per i propri affari privati insieme con quelli pubblici e la capacità di non disconoscere gli interessi della città pur rivolgendosi ciascuno alle proprie imprese. Infatti siamo i soli a considerare colui che non si cura affatto di queste cose non una persona tranquilla, ma un incapace. A nostra volta giudichiamo e riflettiamo con attenzione sulle situazioni, ritenendo che i ragionamenti non siano dannosi per l'azione bensì lo sia il non prepararsi in anticipo con il ragionamento prima di intraprendere nei fatti quanto è necessario. Ci distinguiamo certo anche in questo, che sempre noi sappiamo essere audaci al massimo grado e nel contempo fare i nostri calcoli su quanto ci accingiamo a fare, laddove agli altri l'ignoranza porta coraggio, il ragionamento esitazione. E giustamente si debbono giudicare i più forti nell'animo, coloro che sanno chiaramente cos'è più terribile e cos'è dolce, e non per questo sono distolti dai pericoli. E anche nel valore ci contrapponiamo ai più. Ci conquistiamo alleati non ricevendo benefici, bensì procurandone. Infatti, chi fa favori resta un alleato più sicuro, in modo da conservare un debito di gratitudine da parte di colui che li ha ricevuti attraverso la benevolenza, mentre chi ricambia un favore è meno saldo, sapendo che sta ripagando il valore non per ottenere gratitudine, ma per estinguere un debito. E noi soltanto portiamo aiuto a ciascuno in considerazione non del calcolo dell'utile, ma della fiducia nella libertà. Insomma, io affermo che tutta la città è la scuola dell'Ellade. E che queste parole non siano l'ornamento improvvisato di un discorso, piuttosto che la realtà dei fatti, lo insegna la potenza stessa della città, che abbiamo conquistato grazie a queste usanze. Lei sola, tra le contemporanee, supera alla prova dei fatti la propria fama, e sola non dà al nemico che l'assale motivo di sdegno per la sconfitta subita, né al suddito motivo di rimprovero per non essere dominato da uomini degni. E avendo mostrato la nostra potenza con grandi esempi, saremo ammirati dai contemporanei come dai posteri, senza aver bisogno delle lodi di un Omero, avendo noi costretto il mare intero e la terra ad aprirsi al nostro passo audace, costruendo ovunque monumenti delle nostre sconfitte e delle nostre vittorie. Per una tale città, dunque, costoro sono caduti, combattendo nobilmente, ritenendo ingiusto esserne privati. E conviene che ciascuno dei sopravvissuti sia pronto a soccombere per lei.
Ma spero che sia stato compreso da questo brano, insieme alle cose che appunto introducevo, anche un altro elemento su cui poi riflette la tragedia che è contemporanea a quest'epoca, la grande tragedia di Esquilo, di Sofocle in particolare, poi di Euripide, e poi anche la filosofia stessa. E cioè due elementi essenziali. Il primo, avete sentito questo, noi ci siamo aperti mare e terra, cioè il pericolo di una superbia che proviene da questa potenza del logos. La potenza del logos, la potenza del filosofo, la potenza di colui che ama e fa il bello, è una potenza che corre in ogni istante il rischio di trasformarsi in hybris, dicevano i greci. Hybris è la stessa radice di hyper, super, superbia per l'appunto. E la superbia è il peccato, tra virgolette, per eccellenza nella tragedia, il peccato di Serse, il peccato per cui Serse viene punito dagli dei per la sua superbia. E badate, è tremendo se ci pensate questo brano, tremendo proprio, perché Pericle pare proprio riferirsi a quello che fu il peccato di Serse, no? Che voleva aprirsi il mare, gettando i grandi ponti sull'Ellesponto per invadere la Grecia, per invadere l'Ellade. E qua ritorna quasi questo ricordo, no? Aprirsi mare e terra, no? E la tragedia continuamente guarda questo pericolo che la democrazia, che la forza, no, del demos, filosofo e amante del bello, corre in ogni istante. E questo ritorna anche nella filosofia, torna in Socrate, torna in Platone, che non sono dei democratici in questo senso, no, perché vedono il nesso tra democrazia ed egemonia, tra democrazia e volontà di potenza, che caratterizza appunto la storia ateniese del V secolo. Quindi qui si aprirebbe un altro grande capitolo e cioè quello del rapporto tra filosofia e tragedia. Tra filosofia e tragedia. La tragedia è anch'essa quintessenzialmente filosofica, perché anche la tragedia interroga tutto, no? È l'angoscia dell'interrogare la tragedia, no? La domanda fondamentale della tragedia: chi sei tu, Zeus? Come ti devo chiamare? Qual è il tuo nome, Dio, divino? Come ti devo chiamare? Su che cosa devo fondare anche la mia stessa prassi, la mia stessa opera? Quale fondamento, sottratto al divenire, sottratto alla contingenza, posso ottenere? La filosofia pretende di rispondere a questa domanda, quella filosofia di cui abbiamo parlato, e nello stesso tempo è la stessa interrogazione, sono due timbri della stessa interrogazione che si contraddicono, ma nello stesso tempo sono intimamente connessi. E sia filosofia che tragedia riflettono appunto su questo grande pericolo, no? Di colui che sa, di colui che si è liberato da ogni già detto, da ogni sapienza tradizionale, di colui che ha la potenza di indagare da solo, autonomamente. Diciamolo ancora più radicalmente, il grande pericolo del ritenersi liberi. Non so se è chiaro che tremenda parola sia questa, libertà. Libero, io sono libero. Di che cosa? Da che cosa? Libertà. E allora sia la filosofia che la tragedia si interrogano su questo. Attenzione, attenzione a questo appello alla libertà che risuona così enfaticamente nelle parole di Pericle. Cosa significa libertà? E sarà uno dei temi fondamentali su cui poi appunto si sviluppa e matura tutta la nostra civiltà. Sì, la nostra civiltà è caratterizzata dalla volontà di essere liberi. Ma la volontà di essere liberi, il termine stesso libertà, è quanto di più problematico possa esistere.
Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore. A cura di Paola Tagliolini, regia di Benedetta Caldarulo, voci di Manuela Mandracchia, Maria Angeles Torres, Sandra Toffolatti. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Per scriverci, uominiprofeti@rai.it.